Io non ci
Non
credo,
ci
non
credo,
ci credo,
non
non
ci
ci credo.
credo.
Cari amici, benvenuti da parte di Mario a questa trasmissione. Si chiama ancora Non ci credo e va ancora in onda ogni due martedì sera alle 20:50 sulle frequenze di Radio Cooperativa e la domenica della settimana seguente alle 16:50 in replica registrata. È una trasmissione che racconta delle storie, storie che sono accadute spesso nel nostro paese o altrove. Storie che non sempre sappiamo come sono andate a finire, ma che hanno sempre riguardato la nostra nazione e i suoi cittadini. Abbiamo attraversato questi eventi quasi sempre come testimoni inconsapevoli, anche se talvolta come vittime designate. Non vi daremo interpretazioni personali, c'è solo il racconto dei fatti come sono accaduti, o meglio, come probabilmente sono accaduti. Perché questi fatti sono suffragati da inchieste, documentazioni, testimonianze che non sempre sappiamo se sono vere oppure no. Disegnano un mondo e portano a conclusioni e a conseguenze che appaiono col senno di poi piuttosto logiche e ben fondate. Non chiedeteci la verità, perché spesso nessuno la conosce. Chiedeteci invece di dare una interpretazione a fatti strani, ricchi di sospetti e di mistero, ricchi di colpi di scena, di situazioni di fronte alle quali continuiamo a reagire con il nostro solito termine. Non ci credo. Del resto, se si tratta di eventi misteriosi, che razza di enigma sarebbe se sapessimo sempre com'è andata a finire? Cari amici, bentrovati per questa nuova puntata di Non ci credo. Ed è particolarmente nuova dal momento che oggi cominciamo le trasmissioni del 2018 e per questo auguro a tutti che il nuovo anno sia come ognuno di voi lo desidera, tanto ad augurarlo non mi costa nulla. In questi ultimi mesi abbiamo esplorato alcune vicende tristi e sanguinose dell'Italia degli anni che vanno dai 70 alla fine della Prima Repubblica. Ho raccontato la storia dell'assassinio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, le vicende delle navi dei veleni, del capitano di corvetta Natale De Grazia, dell'abbattimento dell'elicottero della finanza Volpe 132, dello scandalo della Lockheed, storie con le quali si potrebbe riempire un contenitore molto molto grande. Pensate alle stragi, da quella di Piazza Fontana del 69 in poi, agli assassini impuniti di giornalisti e comunicatori. Mi viene in mente Mauro Rostagno, Mauro De Mauro, Giovanni Spampinato, Pippo Impastato e la lettura di questa lista potrebbe scorrere come un fiume. E poi i personaggi dello Stato come il generale della Chiesa, i magistrati Borsellino e Falcone e tantissimi altri. Una ecatombe come se vivere nel nostro paese da protagonisti fosse una guerra. Una guerra tra chi vuole cercare e far conoscere la verità e quelli che vogliono invece impedire. Questi ultimi sono più forti e lo sono tanto più quanto più la gente resta spettatrice, disinteressata, inerte, svogliata, succube. Perché versare una lacrima durante il telegiornale che annuncia un'altra strage, un altro dramma, altre vittime innocenti, non basta, non è sufficiente. Adesso vogliamo sapere chi è stato, chi è il mostro che sta dietro a tutto questo. Per farlo dobbiamo prepararci meglio ed essere consapevoli che meno cose noi sappiamo, più grande è il vantaggio che concediamo ai nostri nemici. Cosa hanno in comune tutte queste vicende con così tanti morti ammazzati? Una cosa ce l'hanno, che non sappiamo chi è stato. Certo, in alcuni casi basta dire è stata la mafia, colpa della camorra, ma quasi mai si conosce il volto di chi ha deciso, che spesso è personaggio, al di fuori di queste organizzazioni. Leggendo le documentazioni si scoprono indagini monche, insabbiamenti, protezioni internazionali, prove distrutte o rese inutilizzabili, ma si capisce subito che la verità è diversa, molto diversa, da quella ufficiale. È il caso del traghetto Moby Prince, che nel 1991 va a fuoco. Ci sono 140 morti, un superstite e nessun responsabile. Uno dice: cosa c'entra Moby Prince con Ilaria Alpi, il Mar Tirreno con la Somalia, Livorno con Mogadiscio? magari niente, forse qualcosa. Seguiamo la storia e proviamo a capirne di più. La Moby Prince parte da Livorno verso le 10 di sera del 10 aprile 1991. Poco dopo sfonda la pancia della petroliera Agip Abruzzo, che trasporta grandi quantità di petrolio. L'impatto fa sviluppare un incendio che si propaga molto velocemente. Muoiono 140 delle 141 persone a bordo, mentre l'equipaggio della petroliera si salva. Il luogo dell'incidente è a non più di 10 miglia dal porto, per cui si aspetta un arrivo molto rapido dei soccorsi. Ma questo non avviene. Come sempre succede, la notizia getta tutti nello sconforto e la gente si chiede cosa diavolo sia successo. Come è possibile, in un tempo in cui la tecnologia è così avanzata, che due navi si scontrino in mare? Il ministro Carlo Vizzini, che viveva i suoi ultimi giorni da ministro della Marina Mercantile per poi passare, come abitudine dei nostri governi, a tutt'altro incarico alle Poste e Telecomunicazioni, dichiara in televisione che si è trattato di un errore umano. Il comandante del porto di Livorno parla della presenza di una fitta nebbia. Qualcuno sostiene che forse l'equipaggio era distratto perché stava guardando in televisione le ultime fasi della partita di calcio Barcellona-Juventus. Il TG1 apre proprio così il suo notiziario: è colpa dell'equipaggio che, invece di preoccuparsi della nave, si fa i fatti suoi. Ma ci sono domande alle quali non può bastare una risposta così ovvia. Possibile che tutto l'equipaggio, fatto di 80 persone, fosse davanti al televisore? Come è possibile non vedere una petroliera che è come non vedere un palazzo di 5 piani? E poi, quella notte, la nebbia, c'era davvero? Credo che quasi tutti conoscono i fatti come sono stati raccontati. La versione ufficiale è stata riportata da ogni mezzo di stampa. Cerchiamo di riassumerla di seguito. Questa parte è un riassunto con alcune integrazioni di quanto riportato da Wikipedia e rappresenta quindi una costruzione abbastanza controllata della vicenda. L'incendio si sviluppa perché la prua del traghetto perfora uno dei serbatoi della petroliera, che contiene 2.700 tonnellate di petrolio. Una parte di queste, forse 300, investono la Moby Prince e le scintille prodotte dallo sfregamento delle lamiere fanno divampare le fiamme. Alle 22.25 il Marconista lancia il Mayday dal suo portatile, l'SOS, perché in quel momento non si trova in sala radio. L'incendio è all'esterno della nave, che è provvista di paratie tagliafuoco per impedire al fuoco di propagarsi. Secondo gli esperti ci vuole circa mezz'ora perché le fiamme raggiungano il salone deluxe dove si trova la maggior parte delle vittime. Nonostante l'incendio, il traghetto ha i motori accesi e si muove in circolo per alcuni chilometri. La sua sagoma in fiamme viene rilevata alle 23.35, oltre un'ora dopo la segnalazione di aiuto e solo dopo che l'SOS è ripetutamente emesso dall'Agip Abruzzo.
L'indiano, chi fa il contadino, casa ai cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia, na, 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Sovrano, chi suda, chi lotta, chi mangia una volta, chi gli manca la casa, chi vive da solo, chi prende assai poco, chi gioca col fuoco, chi vive in Calabria, chi vive d'amore, chi ha fatto la guerra, chi prende il 60, chi arriva agli 80, chi muore al lavoro, na 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 na. Ma il cielo è sempre più blu. Agisce distinto, chi ha perso, chi ha vinto, chi mangia una volta, chi vuole l'aumento, chi cambia la barca, felice e contento, chi come ha trovato, chi tutto sommato, chi sogna i milioni, chi gioca d'azzardo, chi parte per bevuta in tasca un miliardo, chi è stato multato, chi odia i terroni, chi canta prevere, chi copia baglioni, chi fa il contadino, chi ha fatto la spia, chi è morto di invidia o di gelosia, chi legge la mano, chi vende amuleti, chi scrive poesia, chi tira le reti, chi mangia patate, chi beve un bicchiere, chi solo di santo, chi tutte le sere, na 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 na.
Questa è Radio Cooperativa, ovviamente era Rino Gaetano con la più famosa delle sue canzoni, Ma il cielo è sempre più blu. Siamo a Non ci credo, sono le 21.04, oggi è il 2 gennaio del 2018. Stiamo parlando della tragedia della Moby Prince avvenuto nel 1991. Quello che si viene a sapere è allucinante. Il personale del traghetto fa accomodare tutti nel salone deluxe, quello più protetto, ma l'incendio arrivato al salone lo salta e diventa un cerchio di fuoco intorno alle persone che sono chiuse là dentro. Non c'è più possibilità di fuga. E sembrava in effetti il sistema migliore. E poi, pensano tutti, il porto è a poche miglia, i soccorsi arriveranno in un baleno. Questo purtroppo non avviene, anzi, gli esami tossicologici sulle vittime mostrano un elevato contenuto di ossido di carbonio nel sangue, segno che non tutti muoiono a causa delle fiamme in pochi minuti. Molti sono uccisi dal gas e ci sono volute ore per farlo. Il sistema di aria condizionata, rimasto acceso fino al giorno dopo, ha perfino dato una mano facendo arrivare i gas nocivi dappertutto. Le salme vengono recuperate un po' in tutte le zone della nave, anche se, come detto, la maggior parte, circa 60, nel salone deluxe. Tutte le indagini e tutte le commissioni di inchiesta che si sono succedute dopo il disastro hanno messo come causa prima l'errore umano, anzi gli errori umani, come il mantenimento di una velocità troppo elevata alla navigazione e per di più con un portello aperto, il malfunzionamento di alcuni apparati di sicurezza a bordo della nave, l'aver fatto scendere troppo presto il pilota del porto, che è il responsabile dell'uscita dell'imbarcazione dal porto di Livorno, e altre questioni ancora. La storia della partita di calcio è stata rigettata quasi subito in base alla testimonianza dell'unico superstite, il mozzo Alessio Bertrand, il quale avrà, come vedremo alla fine, un ruolo decisivo nella ricostruzione dei fatti. Tra le varie ipotesi, sostenute anche dalla stampa, ad esempio che il timone fosse avariato, è rimasta in piedi solo quella che il sistema automatico antincendio, il cosiddetto impianto sprinklers, non fosse stato attivato contro le disposizioni nazionali e internazionali di navigazione. La attivazione di questo sistema avrebbe consentito agli occupanti un tempo maggiore di sopravvivenza e ai soccorsi la possibilità di arrivare prima che fosse inutile, purché fossero partiti in tempo, cosa che non è avvenuta affatto. E poi c'è il discorso della nebbia. Qui le versioni sono contrastanti, anche se questa sembra essere una posizione condivisa dalle varie inchieste. Ma sul fatto permangono fortissimi dubbi. C'è un filmato del TG1 che mostra un tempo buono. C'è la deposizione di Giuseppe Gentile, capitano della Guardia di Finanza, che esce alle 22.35 dal porto toscano e dichiara in tribunale che, virgolette, in quel momento c'era bellissimo tempo, il mare calmissimo e una visibilità meravigliosa. Le imbarcazioni coinvolte tuttavia sono due. Dove si trovava l'Agip Abruzzo e cosa ci faceva là alla fonda davanti al porto? Nella sentenza di primo grado, quella dell'ottobre del 98, si afferma che si trovava in una posizione in cui non poteva proprio stare, perché dentro il triangolo di mare riservato alle imbarcazioni che lasciano il porto di Livorno. Quando il marconista del Moby Prince lancia il suo segnale, l'SOS non viene registrato a terra, non si sente bene, è molto disturbato. C'è un improvviso calo di volume nelle comunicazioni con la capitaneria del porto. Non si sa perché. Ascoltate, ve lo faccio sentire due volte.
Sentite ancora come dopo il Mayday c'è un disturbo che copre le parole del marconista. Lo ascoltiamo di nuovo.
E poi c'è l'azione del comandante della petroliera Renato Superina, che è morto nel 2011, che chiama aiuto gridando di essere stato investito da una betolina e quindi di dare precedenza al soccorso alla propria nave. La betolina è un'imbarcazione piccola con pochissime persone a bordo. I primi ad arrivare sono due ormeggiatori, Mauro Valli e Walter Mattei, che raccolgono il mozzo Bertrand, il quale li invita a soccorrere gli altri perché dice a bordo ci sono ancora persone vive. Valli e Mattei via radio chiamano soccorsi immediati. Sono le 23.35. L'incendio divampa da 70 minuti. Nel frattempo arriva una motovedetta della capitaneria del porto, carica Bertrand e lo porta a riva per l'aggravarsi delle sue condizioni. Stranamente i due ormeggiatori a questo punto riferiscono che Bertrand avrebbe detto non c'è più nessuno da salvare, tutti morti bruciati. Perché hanno cambiato versione? Alle 3.30 il primo marinaio dei soccorsi sale sul Moby Prince per agganciare un cavo di traino. Dopo di lui passeranno molte ore prima che altre persone mettano piede sul traghetto. Da varie perizie si scopre quello che si sospettava. Molti passeggeri sono morti per l'ossido di carbonio. In particolare si rinviene una cinepresa in una custodia di plastica ancora integra, segno che in quella stanza la temperatura non aveva raggiunto valori eccessivi. La lentezza dei soccorsi, insomma, è responsabile di un buon numero di quelle vittime.
Try to make it real. You wake up in the night.
Badlands con Bruce Springsteen and the Boss. Come sempre succede, di fronte ad una simile tragedia come quella del Moby Prince, con tutti quei corpi e per di più morti in un modo così atroce, si formano comitati dei parenti delle vittime, non solo, ma diversi, perché diverse sono le esigenze, le premesse e le richieste. E naturalmente si avviano le indagini. La prima ad occuparsene, per ragioni territoriali, è la procura di Livorno, che individua quattro possibili imputati. Il terzo ufficiale della petroliera, Valentino Rolla, accusato di omicidio colposo plurimo ed incendio doloso, Angelo Cedro della Capitaneria di Porto e l'ufficiale di guardia Lorenzo Ceccacci, ed infine Gianluigi Spartano, che non avrebbe trasmesso la richiesta di soccorso. Tutti e tre sono accusati di omicidio colposo perché i soccorsi non sono arrivati in tempo. Grazie ai risultati di due commissioni d'inchiesta vengono scagionati il comandante della petroliera Renato Superina e l'armatore della Navarma, che era proprietario del Moby Prince. Ci vogliono 2 anni per la sentenza di primo grado, che viene letta in un clima di tensione altissima con l'aula strapiena di forze dell'ordine. Imputati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Si va in appello e qui la vicenda si conclude all'italiana. Nel frattempo è sopravvenuta la prescrizione del reato e tanti saluti al secchio. È il 1999. Sono passati 8 anni dal disastro. Nel frattempo c'è un processo parallelo contro 2 tecnici che si autoaccusano di aver manomesso le prove, orientando il timone su automatico invece che su manuale. Sarebbe una prova che il personale stava facendo altro che governare la nave e seguire la rotta. L'operazione però non riesce perché la leva ormai bruciata si sbriciola e quindi i tecnici addetti alle perizie non cadono nel tranello. Con questa motivazione i 2 vengono assolti perché nonostante tutto non hanno danneggiato le indagini. È appena il caso di sottolineare che questo tentativo di addossare la colpa al comandante del traghetto una qualche ragione la deve pure avere e la cosa più logica è pensare che in questo modo si cerchi di coprire qualcun altro. L'interpretazione del presidente del Tribunale di Firenze viene poi confermata fino in Cassazione e il caso si chiude. Si riapre però nel 2006. Questa volta sono i familiari delle vittime a farne richiesta, in particolare i figli del comandante Chessa, il comandante del traghetto. Sostengono che, guardando i tracciati radar, le immagini satellitari o altro materiale simile, probabilmente si riuscirebbe ad avere maggiori informazioni su quanto è accaduto quella notte e si rivolgono al Presidente della Repubblica perché inoltri quella loro richiesta al Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama. Uno dice, cosa c'entrano adesso gli Stati Uniti? In effetti c'entrano, perché quella notte in quella zona di mare stazionano navi da guerra statunitensi e sarebbe carino sapere cosa hanno combinato quella sera e se per caso sono in qualche modo coinvolte nel disastro del Moby Prince. È questo il senso dell'interrogazione parlamentare dell'onorevole Realacci. Ma c'è dell'altro, perché sono gli anni in cui tra i porti italiani e i paesi stranieri, in particolare l'Africa, c'è un grande via vai di navi che non devono essere viste, navi che portano armi e rifiuti tossici, con ogni probabilità coperte, come abbiamo visto ampiamente nelle recenti puntate di Non ci credo, coperte, dicevo, da amministrazioni compiacenti o almeno da alcune parti di esse. È a questo punto che cominciano a succedere delle cose strane. Nel novembre del 2006 si trovano alcune bobine di immagini nella procura di Livorno. Dov'erano durante il processo? Un anno più tardi un consulente per le intercettazioni telefoniche, Fabio Piselli, raccoglie dati utili anche per la tragedia del Moby Prince. Contatta il giudice Carlo Palermo per organizzare l'ascolto di un possibile testimone. Viene aggredito da 4 energumeni incappucciati, chiuso in macchina alla quale poi danno fuoco. Piselli se la cava per miracolo. Viene aperto un fascicolo contro ignoti per tentato omicidio. Nel corso del 2009 nuove indagini vengono portate avanti, ma nel 2010 si procede all'archiviazione del caso. Il testo di questo atto è quanto mai interessante. Tutta la responsabilità è addossata al personale di bordo, quindi al comandante Chessa, che sarebbe andato troppo veloce, avrebbe incontrato improvvisamente un banco di nebbia dentro il quale si annidava la petroliera, avrebbe acceso le luci peggiorando la visibilità. Il personale era decisamente troppo rilassato, come mostra la mancata attivazione di sistemi di sicurezza, il portellone aperto, il sistema antincendio, di cui dicevo prima. E chiude così, tra virgolette. Occorre tornare al quesito di base, comprendere fino in fondo come sia possibile che personale di bordo ritenuto preparato al comando di una nave dotata degli impianti per la sicurezza della navigazione, secondo le regole in vigore all'epoca, possa avere così gravemente errato nella conduzione della nave. E come sia possibile che una collisione con una petroliera alla fonda, avvenuta a così poca distanza dal porto di Livorno, abbia potuto avere così tragiche conseguenze. Chiuse le virgolette. Nel 1998 il relitto del Moby Prince, da allora sotto sequestro, è quasi affondato. Recuperato è stato mandato in Turchia per essere smantellato. Tutto chiaro dunque? Non proprio, perché ci sono altre ipotesi che sono state prese in considerazione e altri dubbi che ancora attanagliano le menti dei familiari delle vittime. Ne parleremo tra un momento.
Scusate, avete visto Ceni cinese? Quello che ha cambiato l'insegna del bar e che cantava fantastiche storie d'amore. Oh, per caso avete visto Ceni cinese? C'è il cinese passato di qua, non vedi tutte le vetrine accese, vedi il muto assassino parlare alla luce. Il cinese è passato di qua, lui era un bravo ragazzo, parlava di cose mai viste, segrete, e l'erba che dava era sempre più dolce, la coltivava in ricordo di lei. C'è, il cinese non tornerà. Scusate, avete visto il muto assassino? È lui che gli ha offerto quel biglietto per Roma e che ha tagliato quel pane con gocce. Visto per caso quel muto assassino, è lui che in silenzio è passato di qua. Non vedi tutti i portoni chiusi e la nera padrona cantare ai bambini? Chen, il cinese non tornerà. Lui era un bravo ragazzo davvero, amava cose mai viste lontano, e l'erba che dava era sempre più dolce, la coltivava il ricordo di lei. Oh, una cena, il cinese non tornerà.
Antonello Venditti, Chen il cinese, questa è Radio Cooperativa, stiamo trasmettendo Non ci credo, sono le 21 e 24 del 2 gennaio 2018, vi sto raccontando la storia del traghetto Moby Prince e dei 140 morti che sono avvenuti in occasione dell'incendio nel 91. Approfitto di questa pausa per dirvi che le puntate di Non ci credo le potete trovare integralmente sul sito, appunto sul mio sito, che si chiama noncicredo.org, mentre le trovate anche nel podcast di Radio Cooperativa. Parlavamo dei dubbi, quindi quello che segue adesso è l'analisi dei dubbi così come sono stati redatti nella richiesta di apertura del caso. Il documento intero è di 125 pagine e si può trovare facilmente in rete. Come già anticipato, i dubbi sull'episodio sono sorti fin dall'istante successivo all'incendio. La storia della nebbia non regge neanche un minuto, nessuno l'ha vista, nemmeno il comandante dell'Agip Napoli, che è la gemella della petroliera incendiata Agip Abruzzo, che comunica alla capitaneria. Ascoltate.
Ma evidentemente non avete ancora capito la gravità della situazione, perché io ci sono a 1,5 miglia e sto vedendo quello che succede lì, la nave è tutta a fuoco.
Non capite quello che sta succedendo, dice, sottolineando la gravità della situazione. Lui è 1,5 miglia, 2,5 chilometri e ci vede benissimo, altro che nebbia. Poi c'è l'ipotesi dell'attentato, di un ordigno collocato all'interno del traghetto. L'esplosione avrebbe fatto deviare l'imbarcazione e così finisce addosso alla petroliera. Questa pista viene abbandonata quando il mozzo superstite testimonia che nessuna esplosione era avvenuta prima dell'impatto. Che ci sia un gran traffico nella rada davanti al porto è un'ipotesi che viene inizialmente presa in considerazione. Per questo si chiede di poter accedere alle informazioni della Marina Militare statunitense e della NATO, ma questa possibilità viene esclusa categoricamente dal comandante della base NATO di Verona, generale Lucio Inneco. Anche se nei processi la presenza di altre imbarcazioni quella sera nella rada di Livorno non è mai stata chiarita, è assolutamente certo che di navi ce n'erano un bel po', anche navi da guerra americane. C'era sicuramente la Teresa. Nel gennaio 2008 si scopre una traccia registrata alle 22:45 di quella notte, della notte della tragedia, che dice con un marcato accento greco quanto segue.
This is Chris for the ship on the Livorno Anchorage. I'm moving out.
Traduco, questa è Teresa, per la nave 1 ancorata a Livorno, me ne vado, passo e chiudo. Uno dice, niente di strano una nave in un porto. Giusto, ma nei registri del porto di Livorno di quella notte non risulta essere mai stata presente una nave di nome Teresa e non si è mai neppure saputo chi fosse quella nave 1 a cui Teresa comunicava l'uscita dal porto in tutta fretta. Su questo punto torneremo più avanti. Siccome là vicino c'è la base americana NATO Camp Darby, la presenza anche di molte navi da guerra non suscita più stupore di tanto. Ma allora, come mai quella notte molte navi erano là sotto falso nome o con nomi di copertura? E come mai le eventuali operazioni militari non erano state autorizzate dalla prefettura come previsto dalla legge italiana? Se a questo aggiungiamo che nel periodo in questione il traffico di armi e rifiuti andava alla grandissima, di dubbi sul reale svolgimento dei fatti che hanno portato alla morte di 140 persone ce ne sono un bel po'. Concentriamoci adesso sulla situazione del porto. Ci sono due documenti che meritano una sottolineatura. Il primo è il brogliaccio del porto, vale a dire una specie di istantanea, una fotografia delle navi presenti quella sera. Il secondo è invece una lettera arrivata il 15 marzo da New York e firmata dal colonnello Herpole, comandante del dipartimento che gestisce il traffico militare statunitense. Ecco il testo. A chi di competenza? Si notifica che le sottoindicate navi trasportano materiali di proprietà del governo degli Stati Uniti destinato alla base USA NATO di Camp Darby. Le navi sono sotto il diretto controllo del Dipartimento di Difesa USA, militarizzate, pertanto esenti da qualsiasi tassa o visita di controllo a bordo. Cape Breton, bandiera USA, Edfin Junior, bandiera greca, Gallant, bandiera panamense. In parole povere è una dichiarazione del tipo: quelle tre sono navi da guerra statunitense, lasciatele in pace e non ficcateci il naso. Sono reduci dalla guerra del Golfo appena terminata e riportano a casa armi e munizioni non usate in Iraq. Ma scorrendo il brogliaccio si scopre che di navi militarizzate in quella sera del 10 aprile ce ne sono di più, almeno altre quattro, come dirà la Digos di Livorno, tutte interessate a contenere, trasportare o caricare e scaricare armi e munizioni, quindi carichi pericolosi, ma non soggetti ad alcun controllo da parte delle autorità italiane. Teniamo presente il nome della nave Galland, anzi meglio Galland II, perché ne riparleremo. Come già detto, questo fatto non è strano, vista la vicinanza della base NATO. È strano che tutto questo non sia mai emerso durante il processo, anche se il tenente della finanza, Giuseppe Gentile, il primo ad arrivare sul luogo del disastro, lo aveva dichiarato già il giorno dopo la tragedia e ribadito in fase processuale un mese dopo, dicendo, tra le altre cose, che quella sera c'era una giornata chiarissima, senza nebbia e con il mare calmissimo, che c'erano alla fonda quattro navi, mentre a nord c'era una nave grossa e illuminata, che era quella che stava facendo il carico di armi. Questo fatto è di per sé grave, perché le attività di movimentazione di armi sono vietate di notte e nelle prossimità di navi civili. E poi, come detto, c'è questa famosa nave Teresa. La sua rotta è rilevata dal radar e viene registrata. Arriva a Livorno con una velocità troppo elevata, tanto da essere segnalata da diverse imbarcazioni che ne incrociano la rotta. Non c'è nessuna nave aspettata a quell'ora. Teresa deve raggiungere un punto della rada perché ha un appuntamento con un'altra nave ancorata nel porto, la Ship One, la nave 1. L'incendio è un imprevisto e Teresa deve filarsela in tutta fretta. Non presta aiuto, non chiede nemmeno informazioni, comunica solo alla nave 1 che se ne va. Di questa imbarcazione non si saprà nulla per molti anni, chi sia la nave 1 neanche. Cosa doveva fare questa nave così indisciplinata da meritare ben due richiami da parte di comandanti di altre imbarcazioni che erano in rotta di collisione con lei? E quale era la missione così segreta da portare a termine? Noi non lo sappiamo. Così come non sappiamo chi fosse e da dove provenisse l'elicottero che volteggiava sopra il luogo dell'incidente, osservato da vari testimoni, ma che non era partito da nessuna base italiana e nemmeno dalla base NATO di Camp Derby. Così come non sapremo mai se vicino alla petroliera c'era la bettolina che l'equipaggio aspettava per fare rifornimento di carburante e della quale parla il comandante dell'AGIP Abruzzo, Renato Superina, salvo poi rifiutarsi di testimoniare durante il processo. Navi diverse dalle due protagoniste vengono viste in quella zona anche da altri testimoni, ad esempio dei due ormeggiatori Mattei e Valle, che si recano sul luogo dell'incendio. E lo stesso riferisce un giornalista dell'unità, Luigi Malventi, citando due fonti che restano anonime. Altre stranezze arrivano dalle dichiarazioni di due ufficiali che alloggiano al porto. Loro vedono prima le fiamme in lontananza e solo più tardi arrivare il traghetto Moby Prince, come se l'incendio fosse scoppiato prima dell'impatto. People say I'm crazy, doing what I'm doing. Well, they give me all kinds of warnings to save me from ruin. When I say that I'm okay, well, they look at me kind of strange. Surely you're not happy now, you no longer play the game. People say I'm lazy, dreaming my life away. Well, they give me all kinds of advice designed to enlighten me. Watching shadows on the wall. Don't you miss the big time, boy? You're no longer on the ball.
confusion. Well, I tell them there's no problem, only solutions. Well, they shake their heads and they look at me as if I've lost my mind.
Lasciate che la mia mente si riposi, ci dice John Lennon in questa Watching the Wheels. In queste puntate di Non ci credo, l'aggettivo strano è stato tra i più utilizzati e per l'appunto altre stranezze sono rintracciabili nelle prove e nelle testimonianze anche per quanto riguarda la vicenda del traghetto Moby Prince. Un'altra domanda cruciale infatti è: perché quasi tutti i corpi sono stati rinvenuti nel Salone Deluxe? Sulla nave bruciata si trova un filmato girato da uno degli sfortunati clienti, il signor Kanu. La pellicola, sopravvissuta alle fiamme ma stranamente tagliata, mostra gli avventori del bar, gli inserventi e un nutrito numero di persone che sta guardando la partita in televisione. Come mai nessun corpo è stato trovato qui? Quello che sembra è che il personale di bordo abbia avviato tutti nel salone deluxe e quindi che il botto e l'incendio non siano stati qualcosa di improvviso e imprevedibile. Sul fatto che il nastro fosse tagliato e ricomposto artigianalmente non c'è mai stata una spiegazione decente. Il marconista non è al suo posto di lavoro, ma sul ponte principale dove viene rinvenuto il cadavere. Da qui viene inviato il Mayday con un apparecchio portatile. Perché aveva abbandonato la sua postazione? Fino alle 22:23 tutto era normale e le conversazioni tra porto e nave non avevano niente di preoccupante o di sospetto. Il grido d'aiuto arriva 2 minuti dopo. Cos'è successo in quei 2 minuti? Profeta Brandimarte, uno dei consulenti delle parti civili, offre la sua conclusione, che, è bene sottolineare, rimane solo un'ipotesi, ma un'ipotesi che spiegherebbe alcuni dei fatti strani che riempiono di dubbi quella tragedia. Eccola, tra virgolette. A bordo del traghetto, la sera del 10 aprile 91, avviene qualcosa che rende impossibile proseguire la navigazione secondo l'itinerario previsto, ma che non comporta un immediato pericolo di vita, qualcosa che precede di almeno 2 minuti la collisione. Questo è il mio pensiero da marittimo, da navigante, comunque mi metto nei panni del comandante. La prima operazione da fare è quella di mettere in sicurezza i passeggeri. Quindi avrà certamente fatto convogliare i passeggeri nel salone deluxe, e questo comporta comunque un certo tempo, non lungo, ma diciamo sufficiente a convogliare questi passeggeri nel salone a seguito dell'evento straordinario che si è avuto in quel momento. Devo anche dire e pensare che il comandante avesse necessità di sapere cosa fosse realmente successo, per cui diciamo mettere in sicurezza i passeggeri, capire cosa poteva essere successo, quindi dare anche degli ordini agli ufficiali che erano con lui e prepararsi ad effettuare un possibile e prossimo rientro in porto. Questo lo dico perché non è pensabile con una qualsiasi emergenza poco dopo la partenza di proseguire il viaggio e arrivare fino a destinazione. Questa era la situazione. Diciamo anche che il comandante non aveva l'obbligo di informare le autorità marittime o chi che sia nell'immediatezza dell'evento, anche perché, torno a dire, doveva capire cosa era successo. Doveva manovrare, doveva mettere i passeggeri in sicurezza. Lo avrebbe certamente fatto se ne avesse avuto la possibilità, se avesse potuto concludere questa emergenza, chiuse le virgolette. E del resto il comandante Chessa, nonostante le conclusioni del tribunale che abbiamo sentito prima, è ritenuto uno dei migliori con grande esperienza. Ma c'è di più. Quando il chimico della Criminal Pole sale a bordo per fare i rilievi del caso, trova tracce di almeno 7 sostanze, 5 tipiche di composizioni esplosive ad uso civile, denominate gelatine e dinamiti, 2 presenti soprattutto in esplosivi militari e in plastici da demolizione, Semtex H. 6 di queste sostanze sono esplosivi ad alto potenziale, sia singolarmente che in miscela. Le tracce di questi esplosivi vengono trovate nel locale motore dell'elica di prua, anche se, essendo in quantità molto piccole, non è possibile capire se fossero contenute in una bomba. Ma la domanda resta: come mai c'erano sostanze esplosive su un traghetto passeggeri? Adesso ci trasferiamo sulla AGIP Abruzzo, perché anche qui ci sono dei bei misteri da svelare. Cominciamo dalla sua posizione in mare. Dove si trovava? La risposta data dalle inchieste è: non si sa. La posizione è importante perché all'uscita del porto esiste un cono di transito all'interno del quale nessuna nave può essere ferma, soprattutto se trasporta materiali pericolosi ed esplosivi, incendiari come il petrolio. Le indicazioni su dove si trova la nave vengono dal comandante Superina, che dice, ascoltate: 45 gradi a sud della medaglia. La posizione è proprio all'interno di quel cono dove la petroliera non poteva assolutamente stare. Ma l'inchiesta vuole conferme e manda 2 giorni dopo una nave militare a controllare. Questa è davvero comica. Controllare che cosa? Dopo l'incendio, le registrazioni delle comunicazioni provenienti dall'AGIP Abruzzo fanno capire che la nave si è mossa uscendo dal cono, da quel momento in poi la confusione su questo punto è totale, fino alla conclusione che stabilire dove si trovasse al momento dell'incendio non è proprio possibile. Curiosamente, il comandante dell'AGIP Napoli, che conferma la posizione dentro il cono della nave gemella, al processo non si presenta mai perché impegnato in attività lavorative. C'è un altro aspetto inquietante dell'intera vicenda. Le comunicazioni radio del comandante e la petroliera forniscono la prova che la nave era ancorata all'interno del famoso cono riservato con la prua diretta a sud. Ascoltate infatti cosa dice.
Stiamo suonando, solo che abbiamo la prua a sud e quindi difficilmente sentite.
Stiamo suonando solo che abbiamo la prua a sud e per questo non sentite, dice ai soccorritori che chiedono di farsi sentire perché il fumo dell'incendio rende difficile avvistare l'imbarcazione. Ma se la prua è a sud, significa che la cisterna colpita dal Moby Prince, che stava uscendo da Livorno, è rivolta verso il mare aperto. Come diavolo ha fatto il traghetto a colpire un punto della petroliera che si trovava dall'altra parte della stessa rispetto alla sua direzione di navigazione? Rimane il giornale di bordo, dal quale è sicuramente possibile risalire ai dati. Ma quando il comandante Superina scende dalla petroliera, lo dimentica a bordo. 2 giorni dopo, un incendio sviluppatosi sulla petroliera lo distrugge. Un'altra delle 1000 stranezze del caso. Nel porto di Livorno in quei giorni c'è una nave molto particolare, un peschereccio, il 21 ottobre. Quello che ha di particolare è che si tratta dell'ammiraglia di una flotta di pescherecci di proprietà della Scifco. Già, proprio quella che il governo italiano aveva regalato alla Somalia per pescare e poi vendere il pesce nell'ambito della cooperazione internazionale. Nella puntata sui Ilaria Alpi avevamo incontrato questa flottiglia. È quella su cui indagava Ilaria, prima nella ex Jugoslavia, poi a Bosaso, perché sospettate di non avere niente a che fare col pesce, ma con rifiuti tossici e armi. La nave è ferma per riparazioni, come le accade spesso e per periodi straordinariamente lunghi qui a Livorno, dopo aver toccato i porti di Tripoli, Beirut e altri in Iran, che non sembrano essere proprio dei paradisi per i pescatori. Quella sera, la 21 ottobre, fa il pieno, e anche questo è curioso. Perché mai una imbarcazione in riparazione dovrebbe rifornirsi di carburante? Ci sono testimoni che giurano di aver notato che quella notte del 10 aprile la 21 ottobre al molo dove era stata attraccata non c'è più. Strano.
Thank you. carousing with you. Check out the kid, finger on the button. Oh yeah, it's a wonderful world. When every night things are getting grim, and all your dreams seem dumb and absurd, you need a light shining out to tell you, oh yeah, it's a wonderful world. I'll be leaving in the morning, far away from you, yeah. Some days you have to take a jump in the blue. Nothing. And they might to follow the herd, pull the chain down, cross the water. Oh yeah, it's a wonderful world. When everything is closing in, try to see the news. Yes, I'm taking that step, I'm gonna jump in the
meraviglioso e wonderful world per due colossi del blues, Zucchero e Eric Clapton. Il traffico di navi in una certa zona di mare è controllato, proprio come quello degli aerei, da una serie di radar. Ci sono quelli del porto, quelli delle singole imbarcazioni, quelli di altre strutture circostanti la zona. Livorno poi non è una città qualunque, ci sono basi militari, accademie, bersagli sensibili e dunque il monitoraggio è formidabile. Eppure quella sera succede qualcosa di veramente sorprendente. C'è qualcosa che produce forti disturbi elettromagnetici, tanto che i radar di soccorso vanno in tilt mentre si avvicinano alla zona dove è ancorata l'Agip Abruzzo. Lo abbiamo visto all'inizio ascoltando il May Day della Moby Prince. Ancora più curioso è il fatto che queste anomalie riguardino solo i mezzi di soccorso, mentre da terra tutto è regolarissimo. Attorno alla città toscana c'è il centro radar di Poggio Ballone, poi c'è La Spezia e ancora il centro Mari Teleradar al porto Labronico, dotato delle attrezzature più sofisticate, e poi c'è l'aeroporto di Pisa. C'è anche un aereo della linea Roma-Pisa che transita a quell'ora sopra Livorno, vede l'incendio e lo comunica alla torre di controllo di Pisa, da dove parte verso Radio Livorno un messaggio informativo che resta impresso sul nastro. Sono le 22:41 primi, 41 secondi. Sono passati meno di 20 minuti dall'incendio. Ce ne vorranno altri 55 perché i soccorsi si muovono. Perché? Perché la Commissione non chiede l'acquisizione di tutti i tracciati radar disponibili riguardanti l'area del porto di Livorno di quella sera? Perché nessuna stazione di avvistamento fornisce questo materiale alla Capitaneria di Porto di Livorno? Ma di quell'area, a quell'ora, non si trovano tracce. Un oscuramento dei dati sorprendente. Ci sono le registrazioni di tutto quello che è accaduto prima, i tracciati delle navi, alcune con la stessa rotta della Moby Prince, ma non di quello che succede in un certo punto della rada e ad una certa ora, le 22:25, l'ora della collisione, l'ora in cui si perdono le tracce della nave Teresa, l'ora in cui poco più a nord avvengono le operazioni di carico e scarico di armi e munizioni. All'interno del salone deluxe sono chiuse decine di persone, la maggior parte con cellulari. Nessuna chiamata risulta essere uscita per informare, chiedere aiuto. Com'è possibile? Forse i cellulari non erano utilizzabili per qualche interferenza esterna? Come mai gli ispettori e i responsabili dell'armatore non riescono a comunicare con il telefono della Moby Prince? Cos'è successo? La risposta è sempre la stessa. Non si sa. A questo punto, pensare ad un occultamento elettromagnetico volontario e premeditato è molto meno fantasioso di quanto si possa pensare. 10 anni dopo si scopre uno scatolone contenente immagini satellitari del luogo dell'incidente, provenienti dalla Spagna e dalla Germania. Perché non sono mai citate nel procedimento? La risposta è: perché non potevamo fare degli ingrandimenti utili. Magari non nel 91, ma nel 97 la tecnica di ingrandimento di quelle immagini era superiore e comunque non ci si è nemmeno provato. Nessuno le ha mai usate. Ed infine c'è la testimonianza di Bertrand, il solo sopravvissuto, che cambia da una volta all'altra anche a proposito della nebbia che prima non c'è assolutamente, ma alla fine finisce, soprattutto per colpa sua, nelle conclusioni del processo. Sulla base di tutte queste e di altre osservazioni analoghe, le associazioni dei familiari delle vittime chiedono, come detto, e ottengono la riapertura del caso nel 2006, ma tutto finisce 4 anni dopo con la chiusura delle indagini. Nessun mistero, dunque, dietro i 140 morti davanti a Livorno. Solo un tragico, fatale incidente, niente di più. Cos'è accaduto dopo il 2010? C'è un resoconto di Sky TG24 andato in onda il 10 aprile del 2013. Già, perché di queste stranezze anche la stampa se ne occupa solo in occasione degli anniversari, come per Ilaria Alpi, come per Piazza Fontana, come per le stragi, i morti ammazzati, le verità nascoste. In quel breve reportage viene intervistato Fabio Piselli. Lui non ha alcun dubbio. Ascoltiamolo. Un attimo solo. Abbiamo qualche problema. Allora, dov'è finito? Ecco qua.
La tragedia del Moby Prince fa parte della nebbia che avvolge l'indicibile del nostro paese. La notte del 10 aprile del 1991, nella collisione tra il traghetto e la petroliera Agip Abruzzo, morirono bruciate 140 persone. Incidente? Errore umano? Attentato? Ad oggi, su questa vicenda, non c'è nessuna verità giudiziaria né storica. Di sicuro sappiamo che quella sera i radar del porto di Livorno segnalarono che vicino alla Moby c'erano altre imbarcazioni. Alcune si nascosero criptando il segnale. La notizia di queste ore è che adesso è certo c'era anche la nave militare americana Gallant II che trasportava armi destinate alla base USA di Camp Derby. Sorpresa? non per l'ex consulente tecnico dell'esercito italiano Fabio Piselli, che a causa delle sue denunce in questa storia ci è finito mani e piedi.
È stato un incidente causato e concausato da ciò che avveniva intorno al Moviprinz.
Semmai, la rivelazione della presenza della Gallant 2 è solo una parte di una verità che nasconde un altro terribile mistero.
Sotto questo ombrello americano vi era un, a mio avviso, presumibile traffico di armi posto in essere da degli italiani verso la Somalia tramite navi o comunque natanti cosiddetti fantasma. Molto probabilmente vi è stato uno scontro fra chi desiderava interdire quella fornitura di armi ed esplosivi che poteva essere presumibilmente distratta per altri lidi oltre alla Somalia, dopodiché questa, chiamiamola così, battaglia scontro ha causato una serie di prua o cambi di rotta che hanno portato a un incidente sfortunato, perché ha preso l'unica tanica piena, poteva prendere un'altra tanica, ha preso quella piena, da cui poi si è riempita lo scafo e è scoppiato quel terribile incendio che ha ucciso tutte quelle persone.
Max Giannantoni, Sky TG24.
Bias of the father runs on through the son, leaving him bothered and bewildered. The drugs in his veins only cause him to spit at the face staring back in the mirror. How can he tell the good act from the bad? He can't even remember his name. How can he do what needs to be done when he's a follower and not a leader? Sickness of the mother runs on through the girl, leaving her small and helpless. Liquor flies through her brain with the force of a gun, leaving her running in circles. How can she tell a good act from the bad when she's flat on her back in her room? How can she do what needs to be done when she's a coward and a bleeder? If he marries, will batter his child and have endless excuses. The woman, sadly, will do much the same, thinking that it's right and it's proper. Better than their mommy or their daddy did. Better than the childhood they suffered. Truth is, they're happier when they're in pain. In fact, that's why they got married.
E questo era Lou Reed, inconfondibile. A proposito della testimonianza di Fabio Piselli, una delle poche chiare di tutta la vicenda, voglio solo aggiungere che proprio in quel periodo si dimostra finalmente che la Gallant II, di cui parla appunto Piselli, è la famosa nave Teresa che si allontana in tutta fretta dal luogo del disastro, scomparendo nel nulla. E oggi? Cosa succede oggi con tutte le novità che sono emerse e il desiderio, almeno quello espresso, di svuotare l'armadio dagli scheletri della Prima Repubblica? Non è successo molto, a dire il vero, ma andiamo con ordine. I familiari delle vittime non si sono mai arresi, hanno continuato a dare battaglia, a chiedere con fermezza che i processi vengano rifatti o perlomeno che si formi una commissione d'inchiesta parlamentare sul caso. Ci sono troppi buchi nelle spiegazioni per poterci credere. Se ne rendono conto anche alcuni parlamentari di SEL che chiedono ai ministri cancellieri della giustizia e Mauro della difesa del governo Letta che intenzioni hanno rispetto alle novità emerse. La risposta arriva, ma ci mette un po', 8 mesi. Ed è una risposta disarmante. Sono 15 righe depositate nella cassetta personale del deputato Piras a Montecitorio, in cui si riprendono le conclusioni vecchie come il cucco delle procedure che all'epoca avevano indagato. La conclusione della cancellieri è semplicemente questa: il caso è archiviato, discorso chiuso. Mauro nemmeno risponde, evidentemente è troppo occupato a comprare gli F-35. C'è una levata di scudi generale di chiunque si interessi a vicende come questa. La frase «mi vergogno di essere un cittadino italiano» è la più morbida che si ascolta. Si arriva così all'inizio di quest'anno, del 2015, quando i 19 capigruppo dei partiti presenti in Parlamento sono soggetti ad un mail bombing, cioè all'invio massiccio di email, che chiedono tutte una commissione d'inchiesta, ricordando le anomalie del caso, i tempi di sopravvivenza anomali, la presenza delle navi da guerra, la vicenda di Teresa, i documenti scomparsi, i filmati tagliati e tutto il resto di cui ho parlato questa sera. È il popolo, indirizzato dalle associazioni, a chiedere con migliaia di mail di sapere cos'altro si vuole nascondere, chi si vuole coprire. Investita da lettere durissime, il ministro Cancellieri decide finalmente di dare udienza ai rappresentanti dell'associazione delle vittime. Viene fissata la data, il 31 gennaio del 2014. Una settimana prima c'è un altro incontro con alcuni parlamentari, il solito Piras di SEL, e alcuni rappresentanti del Movimento 5 Stelle, con in testa Sara Paglini. Loro sosterranno la formazione di una commissione sul caso in Parlamento, dicono, e predisporranno un disegno di legge che serva allo scopo. Un altro parlamentare che si è sempre interessato della vicenda Moby Prince è il senatore del Partito Democratico Luigi Manconi, non presente all'incontro. Lui non ha molta fiducia nelle commissioni parlamentari. Del resto, visto i precedenti, come dargli torto? Il 31, finalmente l'incontro. Angelo Chessa, figlio del comandante, consegna il dossier raccolto con tutte le anomalie, i dubbi, le mancanze delle indagini condotte. E finalmente la cancellieri cede, non si sa se per ragioni di opportunità o se convinta dal fatto di aver letto finalmente qualche carta sulla tragedia del 91. Garantisce che farà di tutto per arrivare ad una nuova inchiesta della magistratura oppure ad una commissione parlamentare. Ci vuole una proposta di legge che viene presentata. Ci vorrà anche un po' di tempo, ma di quello ne è già passato tanto, all'epoca 23 anni, e i 140 morti non hanno più fretta. L'avevano mentre aspettavano i soccorsi, che però non sono arrivati in tempo. Nel frattempo è uscito un film documentario di Lucibello intitolato 140, la strage dimenticata. Giovanni Minoli ha dedicato alla vicenda una indagine nell'ambito del suo programma La storia siamo noi. È il 2005 quando dichiara: questa indagine giornalistica alla fine lascia grande angoscia. Emergono grosse novità rispetto alla verità ufficiale. Il Moby Prince è un'altra Ustica di cui non erano conosciuti finora i contorni inquietanti. Finisce qui la storia di Moby Prince. Mi auguro che l'ultimo capitolo sia ancora da scrivere, lo vedremo tra pochissimo. Siamo di fronte ad una nuova, inquietante tragedia senza risposta. Quando si ficca il naso in queste vicende, si esce sempre con un senso di nausea che si mescola con la tristezza del cittadino impotente di fronte allo Stato e alle forze occulte che hanno regolato e probabilmente ancora regolano la nostra vita di cittadini. Ma non bisogna mollare, non bisogna mollare mai.
Io mi ricordo collette di Natale, campi di grano ai lati della provinciale, il tragico Fantozzi, la satira sociale. Oggi cerco Luttazzi e non lo trovo sul canale. Comunque sono un bravo cittadino, aggiornato suonerie del telefonino, un bicchiere di vino con un panino, provo felicità se Costanzo fa il trenino, un santino in salotto, lo prego così vinco le Nalotto, Gerry Scotti con risotto ma è scotto, che mi fa diventare milionario come Silvio, col giornale di Paolo e tanta fede in Emilio. Quest'anno ho avuto fame, commerciale, e il mio problema è solo dove parcheggiare. Cittadino onesto, bevo al mattino un bel caffè corretto, dopo cena al limoncello, in vacanza la tequila, la gazzetta d'inverno e l'estate novella 2000. Che bella la vita di una stella marina, Martina o quella della velina, la mora, la bionda è buona e rotonda, finché la barca va, finché la barca affonda. E intanto sto perdendo sulla patente il punto, e un'auto blu mi streccia accanto, che incanto. Un bravo cittadino, ho il portafoglio di Valentino, l'importante è quello che ci metto dentro, vado con il vento, a sinistra, a destra, sabato in centro, fino a consumare le suole, ballo canzoni spagnole, così non mi sforzo a seguire le parole, penso a fare all'amore, alla villa di Briatore, la nonna senza ascensore, la donna del calciatore, a quale il male minore, l'onore, sua eccellenza Monsignore, ancora baciamo la mano, che bello.
E queste sono gli articolo 31 con una fotografia assolutamente azzeccata di quello che è l'italiano medio. Bene, oggi è il 2 gennaio del 2018 e ci chiediamo di tutta questa vicenda che cosa resta, che cosa è successo, come stanno oggi le cose. Beh, nel frattempo quella famosa commissione di cui parlavo prima si è formata al Senato. È una commissione che indaga sui fatti e qualche novità è emersa. Certo, l'episodio è ormai lontano più di un quarto di secolo, ma quei 140 morti meritano, se non altro, che si sappia com'è andata veramente. La prima osservazione da fare è che l'unico sopravvissuto, l'allora mozzo Bertrand, ha confermato ancora una volta quello che disse ai primi soccorritori, e cioè che c'era altra gente da salvare e bisognava fare presto. L'ha ribadito in ogni modo, anche se una delle versioni accreditate, purtroppo anche presso la magistratura, era l'esatto contrario, e cioè che ormai non c'era più nulla da fare. La sua versione è confermata dalle registrazioni che i due soccorritori inviano alla capitaneria del porto. Il naufrago dice che c'è ancora gente viva da salvare, ma la capitaneria non risponde e i soccorsi non partono mai. Lo stesso Bertrand viene recuperato tre quarti d'ora dopo la collisione. La commissione del Senato ha tirato fuori molti dei dubbi che ho cercato di elencare questa sera e ancora altri. Intanto viene scartata l'ipotesi dell'errore umano. Poi i timoni della Moby Prince erano girati a 30 gradi, manovra che si fa per evitare un ostacolo. Quale ostacolo? E ancora, perché il capitano dell'Agip Abruzzo parla di una collisione con una bettolina quando si vede arrivare contro una barca enorme come è il traghetto? E perché quella nave, la Agip Abruzzo, non è stata adeguatamente controllata, anzi è stata smantellata sei mesi dopo il rogo? Nei giorni precedenti aveva compiuto un viaggio dal porto di Sidi Kerir in Egitto a quello di Livorno a tempo di record e senza apparenti ragioni. Una traversata a tutta velocità per arrivare all'ancora davanti a Livorno due giorni prima del previsto. Poi le caratteristiche del carico. Nessuno, né magistratura, né avvocati, né capitaneria, ha mai analizzato quanto greggio nelle cisterne dell'Agip Abruzzo ci fosse e di che qualità fosse. Tutti si sono fidati di una autocertificazione, quella del comando della petroliera e dell'armatore, la SNAM. E poi c'è la teoria della morte veloce, sopravvenuta al massimo in mezz'ora per tutte le 140 vittime. Ma, come ho già detto, questo fatto non regge neanche un po'. Qualcuno ha, purtroppo, avuto una lunga agonia. Questo fatto è di una gravità estrema, perché in quelle lunghe ore in cui il traghetto bruciava e con ogni probabilità si sarebbe potuto salvare qualcuno, i soccorsi non hanno fatto assolutamente niente. A dirigere l'opera c'era l'ammiraglio Sergio Albanese. Lui è rimasto in silenzio per svariate ore a bordo di una motovedetta e alla Commissione Senato si è giustificato dicendo che ormai sembrava logico che fossero tutti morti, perché nessuno si buttava in mare, segno che non c'erano passaggi per farlo e quindi neppure passaggi per salire. Una giustificazione che poteva essere data solo da un imbecille o da un connivente. I passeggeri, in ciabatte, calzoncini e canottiera, non avevano certo tutte antincendio, calzature adatte e respiratore come i soccorritori, che però sono stati tenuti lontani dal fuoco. Perché? Insomma, la commissione ha stravolto tutte le deduzioni della procura. È ancora al lavoro. L'ultima riunione si è tenuta durante le festività natalizie. C'è da sperare che con la fine della legislatura non finisca anche il prezioso lavoro dei senatori per venire a capo di una vicenda tanto misteriosa e così intricata, come del resto tutte quelle di cui abbiamo parlato recentemente qui a Non ci credo. E siamo arrivati così anche oggi alla fine di questa puntata, che andrà in onda in replica registrata domenica 14 gennaio alle 16:50. La storia della Moby Prince è solo una delle tante che costellano la storia recente di fatti incresciosi, misteriosi, e che lasciano quasi sempre i cittadini con un palmo di naso, attoniti di fronte alla domanda «Chi è stato?». Una domanda che, come ormai abbiamo imparato dalle tante vicende che vi ho raccontato, ha sempre la stessa risposta. Non si sa. Continueremo su questa strada tra 15 giorni, martedì 16 gennaio, sempre alle 20:50. Se state ascoltando la diretta del martedì, tra pochi minuti, alle 22:30, presenteremo con Silvia una nuova puntata di Infinitamente Blues, una puntata piena di speranza dedicata alla fortuna. Fortuna di cui sembra avere sempre più bisogno questo nostro mondo, preso in ostaggio da mitomani bombaroli, fanatici religiosi, dementi negazionisti, predicatori ignoranti, insomma da un circo di personaggi che sarebbe meglio dormissero un lungo sonno. Le canzoni e gli aneddoti che racconteremo spero facciano tornare un po' di buon umore per l'anno nuovo che è cominciato e che, lo dico per chi si aspetta chissà che cosa, è la semplice prosecuzione del precedente, dal momento che il tempo è una grandezza che procede in modo costante, alla faccia di chi crede che un segno sul calendario possa significare qualcosa di più di un semplice segno. Vi lascio con un brano jazz di un grande artista argentino, il compianto Gato Barbieri, con questa sua composizione Luvia Azul. Da Mario, il solito affettuoso saluto.